Torniamo a collegarci a Milano con Nicola Gardini, oggi nostro ospite e che ancora ringraziamo per aver accolto il nostro invito. Nicola Gardini, che è poeta, romanziere, traduttore, pittore, saggista e tanto altro ancora per la verità, che proprio nelle vesti di saggista ha appena dato alle stampe per Garzanti Viva il Greco, un lavoro che segue a distanza di 5 anni il fortunatissimo Viva il Latino. Lei è un comparatista, Nicola Gardini, insegna infatti letteratura italiana e comparata nell'Università di Oxford. Una strada che ha intrapreso dopo solidi studi classici. Ricorda il momento in cui rimase folgorato dal latino e dal greco.
Beh, sì, prima di cominciarli, prima ancora era un fascino, diciamo, un richiamo davvero istintivo. Non so, qualcuno è portato per la ginnastica, per il calcio, per la danza. Io credo che avessi una predisposizione paragonabile a quella che gli atleti hanno per il movimento. Non era un abbaglio, perché poi, insomma, il liceo mi diede grandi soddisfazioni, poi ho studiato lettere classiche e queste lingue sono rimaste con me fino ad oggi. Però, diciamo, e questo voglio dirlo proprio in ricordo della fortuna che ho avuto a riconoscere presto, precocemente, questa mia predilezione, vorrei dire appunto che ai bambini non bisogna precludere questi mondi, sono mondi che hanno la forza di farli crescere con l'immaginazione, insomma, non è importante ancora dire loro quanto queste lingue siano complesse, richiedano disciplina, applicazione, danno subito al bambino l'impressione di una grande, grande fiaba. E questo credo che io, che sia questo che io ho visto all'inizio.
Quanto la passione per le letterature latina e greca, per le fiabe latine e greche, quanto questa passione è debitrice dell'innamoramento per le corrispettive lingue, proprio per la parte linguistica del latino e del greco.
Beh sì, lo stesso studio linguistico è una grande fiaba perché è piena di svolte, di eventi, di trasformazioni. Sono lingue molto più ricche morfologicamente di certe lingue moderne, soprattutto insomma di quelle che parliamo, e questo ne fa davvero dei repertori di apparizioni, di fantasmi, di spettri, tanto più che sono lingue molto etimologiche che continuano a rinnovare se stesse su radici a volte irriconoscibili, che però invece tornano appunto mutate. Ecco, il modo in cui queste lingue costruiscono il significato è davvero fiabesco, è magico. Una parola non sta solo con un significato, tutte vengono con aloni fosforescenti, no? Tant'è vero che il gioco del tradurre è proprio quello di, in questo intersecarsi di aloni, riconoscere un senso logico, un filo e una necessità. Però, diciamo, anche tutto questo spettacolo di luci è parte dell'avventura. Gli errori non dovrebbero spaventare, insomma, chi fa questi studi, sono anche quelli parte del mistero. Ecco, sono lingue un po' segrete, lingue misteriose, lingue che poi rivelano moltissimo. Quindi c'è il fiabesco, ma c'è anche il poliziesco, no? Alla Sherlock Holmes, cioè l'inseguire le piste, le tracce, talvolta false, talvolta fuorvianti, ma pur sempre capaci di illuminare zone dove il nostro pensiero, con le lingue che parliamo, non arriverebbe.
A valutare dalle sue traduzioni, pensiamo a Ovidio e Catullo, per esempio, c'è da credere che la passione per la cultura latina sia predominante su quella greca, ma forse le cose però non stanno veramente così, ce lo dica.
Ma le cose non stanno veramente così. No, io mi sono laureato con una tesi di letteratura latina, però ho fatto esattamente tanti esami di latino quanti di greco e, come dico anche nel libro, io non ho mai saputo veramente scegliere l'uno o l'altro. Poi, insegnando il Rinascimento è prevalentemente latino, il greco è riscoperto tardi, c'è un rilancio del greco tra 4 e 500, quindi il greco, anche per le frequentazioni mie più moderne, resta sempre una lingua più nascosta, più marginale, che io tuttavia coltivo. Poi pensiamo soltanto all'importanza che Platone ha avuto nella formazione dell'umanesimo italiano. Quindi Platone mi è sempre accanto, i tragici anche. Devo dire che dopo Viva il Greco, quindi dopo aver riletto moltissime cose, averle riconsiderate, ripensate veramente in chiave nuova, anche in vista del saggio che stavo scrivendo, oggi, il mio cuore è molto più greco di quanto non sia stato fino ad oggi.
Nicola Gardini, ormai da alcuni secoli che da noi non si nasce parlando in latino. Quali sono allora i suoi primi ricordi legati alla lettura, quelli precedenti alla scoperta del latino e del greco.
Ah beh sì, no, io ho letto certo molte altre cose prima di arrivare a un po' di latino. Le primissime letture sono state, beh, quelle di tutti, credo. Posso dire che il romanzo che più mi ha colpito era L'Incompreso, un libro tristissimo, tragico. Quello resta sicuramente, non so se sia stato proprio il primo, però poi ho avuto un grande amore per Pearl Buck, che ebbe anche il Nobel della letteratura a un certo punto, Lettera da Pechino, ricordo, facevo forse la quinta elementare o la prima media, un libro che mi appassionò, Il diario di Anna Frank, è uno dei libri che metto sicuramente tra le mie letture più formative. Un altro libro che ricordo mi colpì moltissimo, un romanzo, Cioccolata colazione, di Pamela Moore, una giovane autrice americana che poi non si è più letta e invece è rispuntata qualche anno fa nuovamente. Il vecchio il mare di Hemingway è stato uno dei primi libri che ricordo di aver letto. No, all'antichità sono arrivato ovviamente molto dopo. Il primo libro di cose antiche, per chiamarlo libro, è stata l'Antigone di Sofocle. Ma io sono sempre stato un grande lettore di romanzi. Madame Bovary, per esempio, l'ho letto che ero ancora alla scuola media. Le ultime lettere di Jacopo Ortis l'ho letto che facevo la prima media. Qualche passo dei Promessi Sposi addirittura l'ho lessi alla scuola elementare. Avevo una maestra eccezionale che ci fece veramente imparare addirittura pagine e pagine dei Promessi Sposi a memoria. Qualcosa di Dante già l'avevo letto da bambino, sempre grazie a questa maestra. Quindi da subito, diciamo, ho avuto l'impressione che ci fosse qualcosa di importante oltre alle parole che dicevo o che sentivo. Anzi, parole dei libri mi sono sempre sembrate più significative, più importanti, a cui bisognava arrivare, con quelle confrontarsi più direttamente. Le altre, insomma, avevano sempre qualcosa di tremendamente provvisorio e sbagliato.
I suoi maestri letterari, invece, sono forse gli autori che ha tradotto? Penso a Emily Dickinson, a Auden, a Simic, forse no, ma insomma, quali sono? Quali lei definirebbe i suoi maestri letterari?
Ma i miei maestri letterari sono vari, ne dico tre: Christopher Isherwood, Elias Canetti e Stendhal. Poi ci sono ma le influenze sono moltissime naturalmente. Poi c'è Proust, naturalmente, che Stasse è l'autore che più mi colpisce, al quale torno costantemente, un po' come l'Ariosto o le Metamorfosi. Però diciamo tra i più vicini a noi, quelli a cui più vorrei assomigliare, ecco, ci sono quei tre, quei primi tre che ho nominato. C'è anche Alice Munro, che è una scoperta di questi anni, successiva al Nobel che lei prese nel 2013, è un'autrice che stimo moltissimo e che diciamo pure che studio con grande affetto, proprio nella speranza di esserne influenzato profondamente. Lei ha nominato Emily Dickinson, sì, è la poetessa che più mi ha influenzato come poeta, però ci sono naturalmente anche tante altre influenze, quelle più consapevoli, quelle per le quali vorrei che si dicesse che se c'è qualcosa di buono le ho prese da queste, altre persone, ecco, sono gli autori nominati.
Forse è impossibile scindere i due aspetti, ma è cambiato nel tempo il suo rapporto con la lettura, facendo, se possibile, astrazione dalla lettura di tipo professionale?
Sì, molto, sì, la lettura cambia continuamente, è cambiata proprio anche in questi mesi. In questi mesi è cambiata anche perché ho creato un gruppo di lettura con degli amici e se non è screanzato farne il nome, me lo lasci fare. Si chiama Cucao Reading Group. Ci ha tenuto compagnia una volta alla settimana durante tutti i mesi del lockdown. Abbiamo letto moltissime cose, tra le più diverse. L'idea era proprio di spaziare, di sorprenderci ogni volta, di riconfigurare l'orizzonte d'attesa, di non presumere niente, di non agire per inerzia, perché ovviamente il lettore, anche il più capace, tende al pregiudizio, a una certa così passività presuntuosa, ecco. Mentre invece il buon lettore deve proprio liberarsi della presunzione, di qualunque attesa, ecco, predisporsi all'accoglienza e all'ammirazione. Si parla di libri, però dovremmo anche ricordare che si deve parlare di autori, perché di quelli noi vogliamo parlare anche, cioè dobbiamo ammirare chi ci ha dato queste cose meravigliose. Il lavoro del lettore, l'arte del lettore è anche l'arte di ammirare chi ha scritto queste cose.
L'arte di ammirare chi ha scritto queste cose, le nostre passioni letterarie. Che cosa si augura di trovare però nella lettura? Che cosa ricerca? Un tipo di piacere emotivo, un tipo di piacere intellettuale, qualcos'altro?
Cerco quello che non ho, non mi interessa di ritrovare situazioni che io ho pensato, ho vissuto, mi piacciono gli autori, chiari, gli autori, semplici, e questo significa che sono gli autori più segreti, più capaci di suggerire, di omettere, di stimolarci al ripensamento, di spaesarci. E quindi il libro mio ideale è quello che immediatamente mi dice devo rileggerlo. Ma in effetti questo è di tutta la grande letteratura. La letteratura è quella cosa che si rilegge. Questo mi aspetto, ecco, di sentirmi più bravo dopo, più intelligente, ma anche più smarrito.
Che rapporto ha con la letteratura italiana, con la letteratura italiana contemporanea, per esempio? Non l'abbiamo menzionata.
No, non l'abbiamo menzionata, ma è difficile interessarsi ai vicini. Io, per esempio, non credo di conoscere quasi nessuno di quelli che abitano nel mio palazzo, ma perché si ha sempre l'impressione di dover andare un po' più lontano per vedere la vita, il mondo. No, mi tengo informato naturalmente, qualcosa leggo, la proposta, lo sappiamo, è vastissima. Ho anche molti amici scrittori, per cui spesso mi ritrovo a leggere le loro cose, leggo moltissime cose in manoscritto. Sì, leggo, avevo una grande ammirazione per Pia Pera, la cui scrittura stimo moltissimo, ho grandissima ammirazione per Vivian Lamarck, che è una cara amica con la quale il dialogo è quotidiano, scambi di inediti, riletture delle sue cose e poi anche altri naturalmente, insomma non è il caso di fare i nomi, dico ho richiamato queste due signore perché sono veramente grandi amiche, però ci sono insomma tanti tanti altri nomi. Trevi mi piace molto, per esempio, per parlare di un uomo del quale si sta già parlando abbastanza in questi giorni, che è appunto candidato allo Strega, è uno dei favoriti della Cinquina, e lui è uno che scrive benissimo. Cerco davvero un impegno stilistico un po' in tutti e devo dire che è molto difficile da trovare nei contemporanei, ecco, non mi piace niente di quelli che credono nella deriva del parlato. La letteratura non deve fare queste cose, la letteratura deve cercare la sua lingua, che se anche tira dentro qualcosa del parlato, però lo trasforma, lo stilizza, lo trascina davvero in altre temperature. E invece molto di quello che esce mi sembra abbastanza improvvisato, ecco.
Ci sarà stata qualche concessione a letture più disimpegnate, che ne so, i fumetti, letture
Certo.
più leggere.
Sì, e ci sono ancora queste concessioni, immancabile Diabolik, naturalmente, che per anni non ho più seguito perché avevo non so cosa in mente, e invece ci sono tornato, stimo molto i disegnatori, stimo molto insomma, anche gli sceneggiatori, e sì, non molto in realtà, leggo molto i giornali, quello sicuramente, mi piace moltissimo, anzi che si accumulino e poi li leggo magari tutti nell'arco di una mattinata, quelli della settimana passata, anche perché non riesco a stare dietro a tutte le pagine che mi interessano. Fumetti, altri fumetti, ma non mi vengono in mente al momento. No, non sono mai stato un cultore neanche del fumetto storico tipo Hugo Pratt, Valentina. Però, diciamo, questo posso confessarlo, da bambino, non avendo moltissimi libri e passando le vacanze in casa di una cugina, ho letto moltissimi fotoromanzi. E chissà che un po' del mio sentimentalismo, perché a volte c'è, non si sia sviluppato anche da quelle letture così commerciali e così zuccherose.
Quale libro si porterebbe sempre con sé dovendo sceglierne uno?
E uno solo, l'Odissea. Però se uno solo si può sostituire con un altro solo, le Metamorfosi di Ovidio. E se devo sostituirlo, Proust.
Grazie Nicola Gardini, grazie di essere stato oggi con noi e di aver accolto l'invito.
Molte grazie a voi, grazie Massimo Zenari.
Nicola Gardini, da poco nelle librerie con il nuovo lavoro Viva il greco alla scoperta della lingua madre, edito da Garzanti nella collana Saggi.